Lettura del Vangelo secondo Luca. Poi prese con sé i dodici e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose: Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio.
Noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Siamo noi saliamo a Gerusalemme. Questi esercizi spirituali che abbiamo intitolato verso la Pasqua sono questo invito, evidentemente non solo questa prima settimana di Quaresima, ma tutto intero il nostro cammino di fede. La nostra vita cristiana è un andare con Gesù verso Gerusalemme e lo abbiamo già detto, lo ripeto ancora, Gerusalemme non è soltanto una città, è il senso della vita di Gesù e della nostra vita. Lì il compimento di questa esistenza sarà tutto nel dono totale che Gesù farà di se stesso e questo è vero anche per noi, questa è la direzione di ogni vita cristiana, che si doni agli altri. Ma appunto questo cammino, lo abbiamo già visto, è fatto di diverse tappe, di diversi incontri. Anche questa sera c'è un incontro, ma c'è anche una prima scena che abbiamo appena sentito. Mentre Gesù sta camminando e i dodici con lui, ecco che per la terza volta Gesù preannuncia quello che succederà a Gerusalemme. È la terza volta, ma lo abbiamo sentito, la reazione ancora una volta è l'incomprensione. Si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno. La sua passione e la sua morte. E il terzo giorno risorgerà. Ecco la Pasqua, passione, morte e risurrezione. È interessante vedere come in poche battute c'è dentro davvero tutto della Pasqua del Signore. Anzi, come alle volte si fa, non tanto per giocare coi numeri, ma per vedere come gli evangelisti costruiscono il loro Vangelo, sono esattamente 6 verbi che racchiudono, che riassumono la passione e la morte del Signore. 6 più 1, voi sapete che appunto è un numero biblico, come i giorni della creazione, 6 giorni più il giorno del Signore. E appunto dentro questi 6 verbi più 1 c'è dentro il compimento. Il Figlio dell'uomo sarà consegnato. Voi sapete che il verbo consegnare, tradotto in italiano, noi usiamo un verbo che suona un po' male, tradire, tradere, dalla lingua latina. Consegnato, deriso, insultato, coperto di sputi, flagellato e ucciso. Ma il terzo giorno risorgerà. 7. Lo ripeto non per giocare coi numeri, ma per dire che questo compimento evidentemente sta scritto. Non è la brutta fine di una storia che era cominciata bene. Gesù è ben consapevole di quello che accadrà e lo sceglie. Sceglie di andare verso la sua morte, o meglio, sceglie di andare verso il compimento della sua vita. E la reazione, abbiamo già ricordato domenica pomeriggio appunto la reazione di Pietro e poi anche degli altri. Maestro, questo non ti accadrà mai. Qui la reazione è un po' più sfumata, ma Luca, l'evangelista Luca, insiste molto. Come reagiscono i suoi discepoli? Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. 3 volte Luca ripete la stessa cosa. Non avevano capito proprio niente. E in questo evidentemente un po', come avrete già capito, ci rispecchiamo anche noi. Non tanto perché appunto abbiamo anche noi la testa un po' dura, ma perché evidentemente quello che accadrà, se è vero che Gesù è il Messia, beh, allora i conti non tornano. Io mi ero fatto un'altra idea del Messia, non uno che viene sconfitto, che fa la fine di un, come si dice, maledetto da Dio. Chi muore in quel modo è maledetto da Dio. Come fa il Messia a fare una fine così brutta? Non solo, ma questa incomprensione rappresenta anche più in profondità una situazione o delle situazioni che anche noi viviamo spesso. Quante volte è capitato anche a noi di dire esattamente questo? Ma Signore, ma perché? Io non capisco perché mi trovo ad affrontare questa cosa. Sono i momenti in cui anche noi viviamo qualcosa di simile, qualcosa che però ci tocca, qualcosa che evidentemente non riusciamo ad accettare, perché non riusciamo a capire. Non è che le parole che Gesù ha detto sono difficili, ha fatto un ragionamento, ma che ragionamento? Ha detto una cosa chiarissima. Il problema è che non capiamo perché, che senso ha. Quante cose nella nostra vita sono capitate o capitano e tu dici, ma perché diavolo è andata così? E tante volte questa domanda diventa anche una domanda rivolta a Dio, ma Signore, e poi ci attacchiamo, ma cosa ho fatto di male, ma che cosa... E già, Signore, anche qua evidentemente dobbiamo accettare di non capire, o meglio, di avere la pazienza di affidarci a te e di dire, Signore, io continuo questo cammino, io vengo con te verso Gerusalemme, ma mi fido, ma credo che mi farai capire perché mi stai chiedendo questa fatica, perché sta succedendo questa cosa nella mia vita. Accettare di non capire, ma restare in un atteggiamento di fede. Lo ripeto, non perché siamo stupidi, ma perché le vie di Dio non sono le vostre vie e i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Come il cielo è alto sulla terra, così è lontano sono lontane le mie vie dalle vostre vie. È il profeta Isaia, al capitolo 55, che dice esattamente questa cosa. Signore, quante volte le nostre idee, i nostri progetti, le nostre prospettive non sono le Tue? Ma non perché siamo fuori, ma perché siamo distanti. Ecco il cammino verso Gerusalemme, ecco la nostra conversione, che non è tanto smettere di fare qualcosa di male. Noi pensiamo che la conversione sia questo: devo smettere di fare qualcosa di male. E cosa sto facendo di male? Qualche volta non lo vediamo, qualche volta non è che facciamo cose particolarmente gravi, ma la conversione è entrare nella visione di Dio, guardare le cose come le guarda Dio, nella nostra vita, nella situazione che stiamo vivendo, per quello che ci aspetta. Ecco, Signore, aiutami a guardare come vedi Tu. E appunto l'episodio, l'incontro di questa sera va proprio in questa direzione. Si tratta di un cieco. Mentre si avvicinava a Gerico, il cammino procede, oramai Gesù si sta avvicinando alla città santa, ma noi abbiamo detto che non è semplicemente una meta, un luogo geografico. Mentre si avvicina a questo compimento, si compirà tutto ciò che fu scritto, mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Siccome noi conosciamo i Vangeli, sappiamo che altri due evangelisti, Matteo e Marco, ci dicono anche come si chiama. Non so se lo ricordate, Bartimeo, figlio di Timeo, no? E qui Luca si è dimenticato, no? No, Luca non si è dimenticato. Non so se ci avete fatto caso, più volte l'evangelista Luca usa questo che io dico è un po' un espediente. Vi faccio un altro esempio, non so se ricordate i due discepoli di Emmaus, eh? Come si chiamavano? Cleopa e l'altro? Anche lì si è dimenticato Luca. Possibile, è già un episodio così importante? No. Sapete perché? Perché l'altro sono io, siamo noi. Luca ci vuole tirare dentro al suo Vangelo. Guarda che sta parlando di te, non sta parlando solo a te, ma sta parlando di te, di me, di noi. Chi è questo cieco? Siamo noi. Questo cieco, lo vedremo, è il discepolo, è colui che diventa discepolo del Signore. Quindi sei tu che stai ascoltando il Vangelo. Ma io sono già cristiano, sì, guarda, se siamo qui, se ci siamo rimessi in cammino con Gesù verso Gerusalemme, con questo cammino di esercizi, perché forse il Signore ci sta dicendo, guarda che forse bisogna rimettersi in cammino. E già, e questo è forse il senso appunto di come Luca, l'Evangelista Luca, ci racconta il Vangelo. Perché il Vangelo non ci vuole vedere spettatori, ma protagonisti, siamo noi. Il Vangelo sta parlando di me, della mia vita e del mio cammino. Dunque, un cieco, non è Bartimeo, ma sei tu, siamo noi, era seduto lungo la strada a mendicare. Qui Luca ci dà delle caratteristiche che non sono solo, come dire, descrittive, biografiche, ma spirituali. È un cieco, è seduto e sta mendicando. Queste tre condizioni, il non vedere, colui che appunto non è in grado di riconoscere nulla. La cecità non è solo un problema fisico, l'abbiamo visto ieri sera con la lebbra, ma anche una valenza spirituale. Ricordate, lo rileggeremo ancora una volta in questa Quaresima, il cieco nato che va a lavarsi alla piscina di Siloe, che significa inviato. Insomma, il cieco, colui che recupera la vista, nel linguaggio della Chiesa antica, era colui che riceveva l'illuminazione, la luce. Erano i battezzati. È colui che riceve la luce della fede. Dunque, guarire, nel significato appunto non semplicemente di un miracolo che quest'uomo è stato guarito, ma nel suo significato simbolico, significa questo. Appunto, un cieco è colui che non vede e non può nemmeno riconoscere Gesù. Cosa chiederà nell'episodio del cieco nato del Vangelo di Giovanni, quando nella scena finale Gesù rincontra l'uomo che era stato guarito, gli dice: tu credi nel figlio dell'uomo? E quest'uomo guarito, il cieco nato, gli dice: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Tu l'hai visto. Ecco lui che parla con te, è il vedere, è il riconoscere il Signore. Dunque una condizione spirituale, la cecità.